Andiamo a parlare di quella che forse è stata la principale rivoluzione tecnoscientifica in ambito forense, la prova del DNA. Beh, fin da subito ha assunto un potere assoluto. Basta, non serve più interrogare i testimoni, abbiamo il DNA. Ti abbiamo incastrato, ci sono tracce del tuo DNA. Christine, non so cosa fare per cena. Tranquillo Jack, abbiamo il DNA. Insomma, negli anni, vista questa fascinazione, la quantità e la qualità di questo DNA si sono andate progressivamente riducendo in modo assurdo fino ad arrivare alla frontiera del DNA da contatto, touch DNA, ovvero cellule epiteliali presenti sulle mani dell'individuo e trasferite sulla superficie da analizzare, che in molti stati viene utilizzato nonostante le diverse critiche in ambito scientifico sulla metodologia che riguarda appunto queste analisi. Partiamo però da un recente fatto di cronaca giudiziaria per cercare di approfondire più che altro come le tecnologie, le discipline scientifiche in ambito repressivo, in ambito forense, quantomeno molto spesso debbano essere riconosciute non solo nella loro non neutralità, ma soprattutto anche nel potere culturale che incarnano, nella seduzione, nella costruzione appunto della percezione culturale che si ha di queste tecnologie, della loro rivoluzione. Appunto, l'evento recente che ci riporta a parlare di prova del DNA riguarda il parere di un giudice del Michigan che si è espresso a favore dell'imputato escludendo dal processo la prova del DNA presentata dall'accusa. Vi leggo intanto per iniziare un estratto della motivazione di questo rigetto da parte del giudice. La prova del DNA di cui è stata proposta l'ammissione in questo caso, in sostanza, che sia 49 milioni di volte più probabile che l'imputato abbia contribuito al DNA sulla pistola piuttosto che non lo abbia fatto, non è affatto una prova. È una combinazione di tecniche di genetica forense, teoria matematica, metodi statistici, teoria decisionale, algoritmi informatici, interpretazione e opinioni soggettive che non possono, nelle circostanze di questo processo, definirsi come una prova affidabile. Il nostro sistema di giustizia richiede di più. Titoli di coda, musica epica a seguire la motivazione di rigetto da parte di questo giudice del Michigan. L'aspetto interessante è che a venire messa in discussione è di fatto una tecnica applicata a chissà quanti altri processi e che fino ad ora, fino a questa sentenza di rigetto, nonostante diverse critiche in ambito scientifico, continua ad essere utilizzata serenamente. Sicuramente questa sentenza, questa non approvazione all'interno del processo di questa prova, è una brutta notizia per l'azienda, visto che c'è un'azienda che produce queste perizie, la STR Mix, che ha appunto prodotto la perizia non ammessa al processo, società che si occupa di analizzare il DNA, o meglio, di stabilire margini di probabilità quando ci sono campioni molto contaminati con tracce infinitesimali di DNA provenienti da un numero imprecisato di persone. A questo punto non capisco perché non si affidino a un sommelier. Un leggero aroma di cuoio, un retrogusto di sottobosco e sì, anche di Franco. Sì, è Franco. C'è anche un po' di Giovanni, ma sento anche la presenza di Franco. Quindi, se la maniglia di una porta o l'impugnatura di una pistola sono state toccate da un numero elevato di persone, questa azienda vende, sottolineo vende, alle procure e ai tribunali la possibilità di stabilire che il DNA della persona che stanno accusando sia presente. In questo caso è 49 milioni di volte più probabile che sia presente piuttosto che non lo sia. Forse è anche qualche milione di volte più probabile che l'azienda STR Mix abbia fornito per motivi di mercato come prova positiva questa accozzaglia assurda di probabilità, piuttosto che semplicemente ammettere ci dispiace, è irrilevante. Sempre per precisare, ovviamente non ha senso sostenere che tutte le analisi del DNA siano prive di senso, però dall'analisi di una goccia di sangue, di tracce di sperma dopo una violenza, fino a residui di DNA da contatto mischiati con quelli di numeri imprecisati di altri soggetti, forse qualche differenza c'è. E sono proprio queste differenze, ma anche queste trasformazioni nell'accettazione di prove ipotetiche, e questi ambiti in cui si incrociano le tensioni semidivine che la scienza e la tecnologia possono apportare alla giustizia, che è interessante sottolineare. Comunque, partendo da questi aspetti, si aprono diversi spunti di riflessione, per esempio il fatto che aziende private vendano tecnologie probatorie, anche improbabili. Comunque è già abbastanza controverso come fenomeno, perché non stiamo parlando di un laboratorio indipendente a cui viene chiesta una consulenza straordinaria, occasionale, imparziale da un tribunale o da una procura. Questa azienda, appunto, STR Mix, è una ditta che guadagna esclusivamente in base ai risultati che offre ai tribunali, alle procure. È una ditta che si è inventata un metodo per identificare colpevoli in base a quantità e qualità di DNA residui precedentemente inaccettabili. Forse, visto il contesto di frenesia tecnologica, l'aspetto più anomalo è che un giudice del Michigan abbia dichiarato inaccettabili queste prove. Vedremo se creerà un precedente o meno. Comunque, visto che stiamo parlando di aziende a scopo di lucro, nel momento in cui il mercato, con i suoi imperativi di efficienza, di ottimizzazione, di risultati assicurati, 3x2 e via dicendo, che caratterizzano il mercato, anche quando si confronta poi con l'ambito processuale, entra appunto questo in un contesto non solo delicato perché si decide della vita e della libertà di una persona, ma anche perché è già attraversato da diverse distorsioni, pregiudizi, asimmetrie di potere e via dicendo. Beh, qualche preoccupazione dovrebbe suscitarsi, credo. Anche perché se i processi si stanno trasformando di fatto in scontri tra perizie, in molti casi pseudoscientifiche, è proprio perché queste perizie evidentemente favoriscono nella maggior parte dei casi l'accusa, anche per un semplice discorso di costi, di accessibilità e di costo delle controperizie, ma soprattutto estromettono sempre di più il ruolo della persona imputata. Cioè, l'imputato, le sue posizioni, la sua storia, il suo racconto, in qualche modo scompare, compresso dalle perizie tecniche. È veramente immaginabile un futuro non troppo lontano in cui i processi saranno ridotti all'inserimento di dati, di perizie da parte di aziende forensi, quelle assunte dalla difesa, quelle assunte dall'accusa, e un'intelligenza artificiale giudicante che stabilisce quale perizia possa vincere, quale sia più credibile, tutti i tasselli per questo futuro sono già presenti, visto che sia il predominio in fase processuale delle perizie, è assolutamente un fenomeno osservabile, sia l'avvento delle intelligenze artificiali applicate al giudizio in ambito tribunalizio, è un altro fenomeno che si sta sviluppando soprattutto in ambito statunitense e anglosassone. Quindi tutti i tasselli per questo futuro sono già presenti. Salutiamo William Gibson. Ciao Will.